Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Jenin sotto attacco, le mire del governo di Netanyahu sui territori dell'autonomia palestinese. Stati Uniti, gli ordini esecutivi di Donald Trump stanno generando solo caos. Aperte inchieste sui funzionari che si rifiutano di far rispettare le nuove politiche sull'immigrazione. L'influenza di Project 2025 nella deriva autoritaria della nuova amministrazione. Il documento di 900 pagine fu elaborato da Heritage Foundation, un think tank di estrema destra. Il saluto nazista di Elon Musk visto dalla Germania. La rassegna stampa. Cina, tra una settimana all'anno del serpente di legno. Il racconto da A come Atlante. Progetti sostenibili, esperimenti di urbanistica e agricoltura nei Paesi Baschi. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con Roberto Festa e il caos generato dagli ordini esecutivi di Donald Trump.
Confusione, quindi incertezza, quindi paura. E questo è il percorso che Donald Trump sta percorrendo in tema di immigrazione. Creare il caos è sempre stata una delle tattiche di Trump. Il caos è il suo principale alleato. Fa apparire i suoi sproloqui roba da statisti. Senza il caos, Trump non esisterebbe. La cosa diventa chiara anche in tema di immigrazione, oggetto di diversi ordini esecutivi e di direttive nei primi due giorni di governo. Oggi arriva la notizia che il Dipartimento della Giustizia, su richiesta della Casa Bianca, ha mandato un memo alle procure federali chiedendo loro di investigare quei funzionari statali e di polizia che dovessero opporsi alle nuove direttive in tema di immigrazione. Stanno per partire i raid per la deportazione di centinaia di migranti, in particolare sembra a San Diego e a Chicago. Si vuole evitare che le polizie locali non collaborino. Negli Stati Uniti ci sono infatti le sanctuary cities, le città santuarie, che si sono già ai tempi del primo mandato di Trump rifiutate di collaborare con le misure più radicali e anti-immigrazione. Per eliminare il rischio si minaccia ora di sottoporre a inchiesta quegli agenti di polizia che dovessero decidere di seguire le indicazioni delle città e non del governo. Questa notizia arriva nel mezzo della raffica di decisioni in tema di immigrazione. Ci sono gli ordini esecutivi, quello che stabilisce l'impiego dell'esercito al confine, quello che nega la cittadinanza ai figli di irregolari nati sul suolo americano, quello che prepara il nuovo bando alle entrate negli Stati Uniti da paesi a maggioranza musulmana. E poi ci sono appunto le direttive, i raid nelle città per deportare i migranti, la possibilità per un agente dell'immigrazione di fermare e arrestare gli irregolari anche in prossimità di scuole, chiese, ospedali, cosa che Joe Biden aveva vietato. C'è però una questione significativa che emerge e che fanno notare sempre più esperti di cose legali. Importanti sezioni di questi ordini esecutivi sono, proprio dal punto di vista legale, delle clamorose patacche. Sono proclami politici, sono visioni del mondo, editti di un'autorità suprema. Non sono appunto ordini esecutivi di un presidente degli Stati Uniti che si muove all'interno di un quadro molto preciso di leggi, di regole, di linguaggio. Una più attenta lettura degli ordini esecutivi di Trump da parte di molti esperti rivela invece un'imbarazzante povertà giuridica. Quello che nega il diritto, per esempio, alla cittadinanza ai figli degli irregolari è il più clamoroso esempio di tutto ciò. Lo ius soli è garantito negli Stati Uniti dal 14° emendamento, che dice che tutti coloro che sono nati sul territorio degli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti. Per modificare un emendamento alla Costituzione ci vogliono 2/3 dei voti del Congresso e 3/4 delle assemblee statali. Trump non ha quella maggioranza. Senza contare che il nuovo presidente vorrebbe sostituire lo ius soli con il principio del genitore genitore biologico, che però ovviamente non prende in esame questioni moderne, l'adozione, la fertilizzazione in vitro. Altro clamoroso svarione, le deportazioni immediate senza processo vengono giustificate sulla base di un'emergenza sanitaria nazionale. Ma dov'è questa emergenza? Insomma, ancora una volta Trump sguazza nella confusione. Spetterà al sistema giudiziario un ruolo a questo punto decisivo: mostrare che gli Stati Uniti sono ancora una democrazia, non il regime autocratico di un uomo.
So Project 2025 is a plan to return America to a dark past. Donald Trump and his extreme allies want to take our nation back.
Durante la campagna elettorale, i democratici in tutti i comizi avevano denunciato il Project 2025, che è un programma politico federale per una radicale ristrutturazione del ramo esecutivo. Era stato redatto e pubblicato da The Heritage Foundation, un think tank di estrema destra. Ebbene, molti dicono che questi ordini esecutivi sono contenuti nei loro documenti. Sentiamo.
La pubblicazione più grande di Project 2025, Mandate for Leadership, è un manuale di 900 pagine, una lista dei desideri della destra per Trump. Il progetto include centinaia di raccomandazioni politiche estremiste che toccano quasi ogni aspetto della vita dei cittadini, dall'immigrazione, dai diritti, all'aborto, alla libertà di parola e alla giustizia razziale. Molte delle sue raccomandazioni si basano sul sostegno del ramo esecutivo e del Congresso. Molte altre iniziative sono del tutto incostituzionali. Più di 100 organizzazioni conservatrici hanno contribuito alla stesura del documento, che ha fissato 5 principali obiettivi politici: ripristinare la famiglia come fulcro della vita americana, smantellare la pubblica amministrazione, prendere il controllo di tutti i ministeri del governo federale e dell'insieme delle agenzie per la sicurezza, difendere la sovranità e i confini della nazione e garantire i diritti individuali concessi da Dio a vivere liberamente. Sebbene Trump abbia affermato di non essere collegato al think tank, un rapporto della CNN ha scoperto che almeno 140 persone che hanno partecipato a Project 2025 hanno lavorato nell'amministrazione di Trump. Il presidente della Heritage Foundation, Kevin Roberts, che in precedenza ha lavorato nel team di transizione di Trump nel 2016, ha descritto il ruolo della sua organizzazione come l'istituzionalizzazione del trumpismo.
Adesso torniamo sul gesto, sul saluto nazista, saluto romano di Elon Musk, visto dalla Germania. Sentiamo Alessandro Ricci.
Saluto nazista o no, certo è che in Germania, dove il peso storico di tali simboli è particolarmente forte, il gesto di Musk ha avuto un eco gigante e ha scatenato un'ondata di reazioni. Bild, il principale tabloid tedesco, ha descritto il gesto come scioccante, chiedendo chiarimenti immediati da parte di Musk e suggerendo che un'azione del genere, se compiuta in Germania, avrebbe avuto conseguenze legali severe, ma guardandosi bene dal definirlo un saluto nazista. Der Spiegel, il prestigioso settimanale, ha collegato il gesto di Musk alla crescente normalizzazione di simboli controversi nella politica globale, sottolineando come il gesto sia stato rapidamente accolto e reinterpretato dai gruppi di estrema destra sui social media. Süddeutsche Zeitung ha interpretato il gesto come una provocazione deliberata, collegandolo alla recente crescita di AfD e al clima politico europeo, mentre Frankfurter Allgemeine Zeitung ha suggerito che Musk potrebbe non essere stato consapevole del peso storico del gesto. Le reazioni politiche poi non si sono fatte attendere. Il cancelliere Olaf Scholz, bersagliato frequentemente da Musk, ha definito l'accaduto inaccettabile, ricordando l'importanza di opporsi con fermezza a qualsiasi gesto che possa evocare ideologie naziste. Anche Charlotte Knobloch, ex presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, ha criticato Musk per aver dimostrato sconcertante leggerezza. In una nazione che considera reato il saluto nazista, il caso ha suscitato un acceso dibattito sul ruolo delle figure pubbliche nella tutela della memoria storica e sulla responsabilità di non legittimare simboli divisivi. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Net. Network.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Jenin sotto attacco, l'ultima operazione militare israeliana ancora in corso, ha provocato finora 10 morti ufficialmente. L'esercito israeliano sta dando la caccia a terroristi di Hamas, ma secondo molti osservatori il piano di Netanyahu è quello di allargare l'area C dell'autonomia palestinese. Sentiamo Eric Salerno.
Ma lo scopo sicuramente da parte di Israele è di allargare l'area C e forse di andare oltre, perché il grande sogno di una parte di Israele è di buttare fuori tutti i palestinesi dalla Cisgiordania ed eventualmente spingerli in Giordania, che quello è il grande progetto vecchio, antico, se vogliamo, della destra e non soltanto la destra israeliana, che ovviamente sta lì sul piatto e nessuno ha il coraggio o la forza di metterlo in pratica, perché significherebbe aprire la guerra con la Giordania. La popolazione della Cisgiordania ha visto quello che è accaduto nella striscia di Gaza e non vuole certamente andare a finire nella stessa maniera, e sa che Israele è pronto a fare esattamente la stessa cosa, ossia di distruggere tutte le comunità palestinesi della Cisgiordania, se tra virgolette, usa la parola sbagliata, necessario a quello che vogliono il progetto loro, il progetto della destra, e purtroppo non è progetto soltanto della destra estrema, è il progetto di una parte di Israele, e difatti pochi in Israele si sono permessi di dire forse stiamo facendo troppo, forse abbiamo creato, a prescindere dal discorso dell'olocausto o non olocausto, forse abbiamo fatto un'operazione che assomiglia a quello di distruggere di un popolo che vuole distruggere un altro popolo.
Medio Oriente, Palestina, Gaza nell'era di Trump. A presto questa mattina l'intervista a Laura Guazzone, che insegna storia contemporanea del mondo arabo alla Facoltà di Studi Orientali della Sapienza Roma.
Abbiamo sentito in questi giorni tante analisi delle posizioni di Trump e dei trumpiani del suo nuovo governo, però mi sembra che si possa molto semplificare a volte con un approccio appunto da business, in cui si vuole fare un accordo favorevole per gli Stati Uniti un po' in tutte le situazioni di conflitto aperto. È quello in cui possa prevalere il più forte, perché se prevale il più forte il conflitto viene risolto appunto dalla forza, e gli Stati Uniti non hanno necessità e bisogno di intervenire. Questo l'avevamo già visto nella prima presidenza Trump, che aveva di fatto appunto riconosciuto Gerusalemme come capitale unificata di Israele, riconosciuto il diritto a un'annessione almeno parziale, 30% si diceva all'epoca, dei territori occupati, in particolare della Cisgiordania, proprio in quest'ottica di appunto liberare gli Stati Uniti dall'impegno, sia come interventi militari, come spesa militare, come è stato con Biden, molto pesante, molto evidente, e sia da impegni diplomatici. Sappiamo anche che il genero di Trump è anche lui è stato coinvolto, interessato al futuro, a un futuro sempre in senso business della Palestina, in una prospettiva proprio da immobiliarista. Abbiamo visto nei mesi scorsi delle immagini di rendering di una casa appunto rasa al suolo, com'è rasa al suolo e ricostruita in stile Abu Dhabi, e appunto lì c'erano degli interessi del genero di Trump. Quindi ora i nuovi designati da Trump a occuparsi appunto del Medio Oriente hanno questo atteggiamento, mi sembra, nel fondo, e allo stesso tempo hanno acquisito e usano in pieno il linguaggio della destra messianica israeliana, utilizzando per esempio la nuova ambasciatrice di Trump alle Nazioni Unite, ha giustificato il diritto di Israele su tutto il territorio della Palestina in nome appunto di un diritto scritto nelle scritture bibliche. Che poi questa linea possa essere realizzata sempre nell'ottica di un buon business, cioè di avere meno problemi possibili, beh, questo è tutto da vedere. Certe spinte come quella appunto alla pulizia etnica dei palestinesi, poi attraverso purtroppo l'eliminazione fisica come a Gaza e come tuttora in Jenin e altrove, poi non è sufficiente, e quindi se si arriva a uno spostamento di popolazione, beh, lì si vanno a toccare gli interessi dei paesi arabi circostanti, in cui appunto la popolazione e anche i governi sono sempre più preoccupati, e beh, è difficile che la questione palestinese possa così andar via senza creare problemi anche per una presidenza Trump con questo atteggiamento, direi, assolutamente cinico del business.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il viaggio di Emanuele Giordana, che racconta ogni settimana come Atlante il suo viaggio in Asia. Adesso c'è una tappa in Cina, che tra una settimana festeggia il Capodanno. Emanuele Giordana è direttore di Atlante Guerre.
Sono una quantità gigantesca di turisti anche per via del Capodanno cinese, e dove ci sono tutta una serie di ricostruzioni che sono state fatte dal governo per rendere questi luoghi molto appetibili dal punto di vista turistico, alcune volte interventi discutibili, ma in questo caso qui a Shaanxi, adesso mi trovo in un vecchissimo edificio molto ben restaurato, con un grande museo, con anche delle statue del Buddha ripristinate, perché c'è scritto su un cartello all'ingresso: è giusto che la gente che pratica il buddismo abbia un luogo di culto da osservare. Dal 27 di questo mese non si trova più una stanza o un biglietto d'aereo se non pagandogli il doppio del valore reale, cioè fino al 26 tutto bene, poi se non hai prenotato un posto non lo trovi neanche a piangere. È un fenomeno che riguarda, da quello che abbiamo capito e ci hanno detto, un po' tutte le famiglie che quindi si spostano per tornare a casa, con però un'eccezione generazionale interessante. Cioè in questi luoghi dove io mi trovo, Dali e Shaanxi, che sono, diciamo, delle zone turistiche dello Yunnan piuttosto famose, ci sono un mucchio di giovani. Questi non tornano a casa e passano le vacanze assieme, e infatti sono un mucchio di coppiette di giovani cinesi, mentre la gente sui 40-50 anni non la vedi, perché questi stanno tutti tornando a casa per preparare le feste del Capodanno, che durano, mi pare, una settimana.
Quello del turismo interno è un settore in grandissima espansione in Cina.
Mi sono guardato qualche dato. Nel 2019, prima del Covid, ci sono stati 150 milioni di visitatori stranieri in Cina, che sono scesi a 27 milioni nel 2020, quando c'è stata l'epidemia. Poi c'è stata una ripresa nel 2023 di 80 milioni, adesso i dati del 2024 non ci sono ancora, però sono due anni, 2024-2025, che la Cina ha aperto a noi europei, per cui possiamo entrare con un visto gratuito, senza fare trafile, documenti in ambasciata, anche via terra, come abbiamo fatto noi venendo dal Laos. Non costa nulla, quindi è piuttosto invitante. Durava 15 giorni, adesso dura un mese. Questo per dire che i cinesi puntano molto sul turismo. Quello interno, come tu hai detto, è, diciamo, il piedistallo. Però contiamo anche noi. Quanto vale questo, diciamo, questo comparto, l'industria viaggi turismo? Allora, nel 2023 valeva 9 trilioni di yuan, che tradotti in euro farebbe 1,5 trilioni. È una cifra che, diciamo, per far capire all'ascoltatore, è quello che è costata la guerra in Iraq. La guerra in Iraq agli americani è costata 1,7 trilioni, quindi 9 trilioni di yuan, che sono l'equivalente, è una cifra importante. Ha contribuito nel 2023 per il 7% del PIL e nel 2024 pare arriverà oltre il 9% del PIL. Quindi, come dire, un'arma di sviluppo importantissimo in un momento di crisi, crisi che si vede perché per le strade di solito gli ambulanti che non hanno un permesso ufficiale vengono mandati a casa dalla polizia, e invece quest'anno, così hanno detto i residenti, chiudono un occhio perché a Capodanno tutti devono tornare a casa con un po' di soldi in tasca, e siccome c'è crisi uno può mettersi lì con un banchetto e tirar su qualche remis.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. Les tourneaux qui perdit l'amour heureux l'a retrouvé au fond de mes yeux. Pa-da-da. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai perdu mes soucis en chemin, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. La perdrix qui perdit l'amour heureux l'a retrouvée au fond de tes yeux. Si tu as effacé l'air du refrain, si j'ai oublié le lendemain, si j'ai mélangé mai et juin, si tu as oublié de demander ma main, l'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux.
Graphic novel, sentiamo Luisa Nanipieri.
Taiyo Matsumoto è un mangaka giapponese che ha ricevuto diversi premi internazionali e che in patria e all'estero viene apprezzato anche perché i temi che tratta e lo stile con cui lavora sono molto diversi da quelli dei manga commerciali. Matsumoto ama sperimentare con la costruzione delle pagine, con le inquadrature, con le prospettive, spesso inattese o leggermente deformate come se stessimo osservando la scena attraverso una lente di vetro. Il suo stile è realistico, ma allo stesso tempo il disegno a mano libera, il tratto definito ma tremolante, l'uso di tecniche miste, danno alle sue storie un tocco molto particolare e affascinante. Lui stesso ha dichiarato che si ispira ad autori come Moebius o Enki Bilal, ma anche al filone della nouvelle vague del fumetto francese, delle influenze che mescola sapientemente con quello che ha imparato dai grandi autori giapponesi come Katsuhiro Otomo, che ha scritto Akira, o Tsuchida Seiki, creando così uno stile unico in continua evoluzione. Nella sua opera più recente, Tokyo Igoro o Tokyo Giorno per Giorno, edito in Italia da J-Pop, il lavoro sulla grafica riesce a creare una tensione tra realismo e poesia che è perfetta per rendere conto di momenti banali e triviali, quotidiani, a cui si mescolano riflessioni profonde e attimi quasi onirici. Prima citavo Tsuchida Seiki, che un po' per scherzare si era autodefinito il fangoso, perché aveva uno stile un po' anacronistico, amava disegnare personaggi che andavano controcorrente a modo loro e riusciva a dare loro consistenza grazie a un disegno che si alleggeriva e si appesantiva con le loro emozioni. Ecco, questi sono tutti aspetti che si ritrovano anche in Tokyo Igoro. Intanto perché il personaggio principale, l'editor di lungo corso Katsuo Shiozawa, sembra destinato al fallimento. La rivista di manga su cui aveva puntato tutto non ha avuto successo e lui si è dovuto dimettere. proprio nel momento in cui nel 2019 l'ascesa al trono dell'imperatore Naruhito segna l'ingresso del Giappone in una nuova era, l'era Reiwa, e il paese è travolto da una ventata di cambiamento. Per lui e per gli autori di manga che ama, sembra in pratica che non ci sia più posto. Eppure, il placido editor non intende mollare. Ora che non deve più rendere conto a nessuno, è determinato a pubblicare la sua rivista ideale andando a pescare gli artisti in cui crede e che sono stati masticati e digeriti da un sistema editoriale che vive di performance, per poi essere sputati, ma non completamente dimenticati. Almeno non da lui, che li va a scovare ai quattro angoli del Giappone per cercare di convincerli a riprendere in mano le matite. Placido e delicato, ma intenso e un po' folle proprio come il suo protagonista, Tokyo Higoro è un manga raccolto in tre volumi che riesce a raccontare sia l'avventura di un uomo integro che vuole realizzare il suo sogno, che il dietro le quinte dell'editoria dei manga, dando largo spazio all'effetto che la mentalità giapponese del lavoro, anche nell'industria culturale, ha sulla salute psicofisica e sulla vita familiare di chi ne fa parte e che, più ampiamente, offre uno scorcio sulla vita quotidiana in Giappone, a Tokyo e non solo. Tokyo Higoro, Tokyo giorno per giorno, di Taiyo Matsumoto, traduzione di Valentina Vignola. Tre volumi in bianco e nero e colori, edizioni Bede J-Pop, 36 euro.
Chiudiamo con progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutto un caro saluto da Sciauchi.
Obiettivo: autosufficienza della produzione agroalimentare. I 4.300 abitanti di Oosterwolde, in Olanda, da 8 anni sono impegnati in un esperimento per rendersi autonomi nell'approvvigionamento di cibo. Dal 2017 l'amministrazione di questo sobborgo di Almere, 150.000 abitanti a est di Amsterdam, si è data l'obiettivo di realizzare una comunità autogestita che integri spazi pubblici e privati e che dia risposte efficaci e veloci alle necessità rispetto all'attuale modello di pianificazione considerato rigido. La produzione di cibo è ritenuta centrale a partire dall'uso degli spazi attorno alle case e pure di quelli pubblici, per cui i cittadini decidono la progettazione. L'adozione della tecnica della permacultura, un sistema di agricoltura sostenibile, è diffusa grazie anche all'organizzazione di corsi per gli abitanti. La metà dei terreni deve essere destinata alla produzione alimentare e solo il 12,5% all'edificazione. La gestione sostenibile dell'acqua fa parte delle scelte per la costruzione delle abitazioni e per l'irrigazione, per cui è favorito il recupero di quella piovana. Per quelle grigie è adottata la tecnica della biofiltrazione negli stessi giardini. È anche sostenuta l'autoproduzione di compost dagli scarti alimentari e dal verde per fertilizzare gli spazi coltivati. A Oosterwolde è stato realizzato un centro dove sono scambiati i prodotti e le attrezzature tecniche, oltre che essere un centro di formazione per le tecniche di coltivazione. Tra le iniziative sorte dal 2017 ci sono anche quelle di ristorazione e trasformazione di quanto coltivato negli orti o negli allevamenti. Si sono infatti anche diffusi micropollai con la presenza di piccoli volatili da cortile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.